Bentornati nuovamente con voi, vi ricordiamo sempre di scaricare l'app per seguirci sempre in ogni modo, ma andate anche sul sito di TMV Radio Sport, nella sezione come ascoltarci potete conoscere tutti gli altri modi, come ad esempio il canale Yes TV 808 di Sky, ma anche il 118 del Digitale Terrestre nel Lazio e in Abruzzo, e poi potete conoscere anche BSO Channel Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia sull'860 del Digitale Terrestre. Allora, ci sono, li andiamo a presentare, dai, che adesso apriamo questo momento. C'è poi anche una cosa da aggiungere sulle notizie, Cinzia, che abbiamo dato,
sì,
vero? La vuoi,
sì,
leggere,
sì,
adesso o dopo? Vuoi presentare prima?
Beh,
scegli,
dai,
tu,
sì,
libera.
No, presentiamo intanto. Vai. Ritroviamo Daniele Garbo. Ciao, Daniele.
Eccoci di nuovo.
Ciao Daniele, ben ritrovato.
Poi abbiamo mister Gianni Di Marzio.
Eccolo,
lo vediamo.
Ciao Marco,
pure.
Ciao Daniele.
Ciao Daniele, okay. Ciao Daniele, ciao Gianni. Allora,
niente, ritorniamo al discorso del CIO e,
sì,
dell'Italia alle Olimpiadi.
Da fare un'aggiunta.
Sì, una precisazione, sì, a quello che ha detto Valentini. La data fissata è quella del 27 gennaio. Solo allora il Comitato Olimpico Internazionale, durante l'incontro del suo esecutivo a Tokyo, si esprimerà ufficialmente sul caso dell'Italia. Secondo Repubblica e secondo anche Open, il CONI, il CIO avrebbe già deciso. Il CONI sarà sospeso. Questa è un'indiscrezione che è filtrata, una figuraccia per l'Italia che si va ad aggiungere a quella della Russia, va bene, e Bielorussia, alla lista dei paesi sospesi dal CIO. Non solo, una sospensione comporterebbe anche uno stop di finanziamenti con un impatto diretto sull'organizzazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Al governo resta solo un'opzione: convocare entro 24 ore un consiglio dei ministri, approvare in extremis un decreto salva CONI già pronto ma mai affrontato, ed evitare così un'esclusione storica.
Mamma mia, Daniele, che figuraccia, eh?
Sì, veramente una figuraccia storica. Non so se se ne possa uscire, ormai il tempo è finito, credo. Se non sono riusciti a fare qualcosa in tutti questi mesi che ci sono stati di tempo, credo non si possa più fare nulla, ed è una vergogna. Io veramente non ho parole per definire una cosa del genere, è una cosa che non ha precedenti. L'unica volta che siamo andati alle Olimpiadi senza la bandiera nazionale è stato quando siamo andati a Mosca, ricorderete, c'era di mezzo il boicottaggio dei paesi del blocco della NATO, diciamo così, del blocco occidentale, sì, nei confronti dell'Unione Sovietica, e l'Italia sfilò con le insegne del CONI, come ricorderete. Quelle Olimpiadi vinsero poi Simeoni l'oro, vinse l'oro, sì, Mennea, e così via, e furono atleti mandati appunto sotto la bandiera del CONI, perché l'Italia, in quanto Stato, quanto nazione, aveva boicottato e aderito al boicottaggio dell'Unione Sovietica. Fu uno scamotage all'italiana, diciamo così, tirato fuori, credo, dal governo Andreotti per salvare capra e cavoli, insomma, ecco.
Bene,
è molto peggio.
Molto peggio, molto peggio. Poi ci ritorniamo. Comunque vi ricordo ancora a voi ascoltatori che ci state seguendo i tre promossi, i tre bocciati che ce ne state mandando,
sì,
molti. Tra poco,
sì,
li andiamo a leggere, li sentiremo anche Gianni Di Marzio. Ma Gianni Gattuso, bocciato o promosso?
Beh, alla luce dei fatti ritengo bocciato. Perché la squadra si è smarrito, fa un calcio che forse è uno dei peggiori della Serie A, una squadra senza un minimo di organizzazione tecnico-tattica, alcuni giocatori che si sono smarriti completamente, vedi Bakayoko, Insigne è andato totalmente in crisi dopo il rigore sbagliato, Koulibaly che gioca per i fatti suoi, Di Lorenzo lo stesso, gol presi a Verona, giocatori liberi sugli esterni senza un minimo di marcatura, ma senza un minimo di organizzazione proprio di gioco. Quindi, alla luce dei fatti della gara di ieri, sicuramente bocciato. Però devo dire che la classifica, avendo una partita in meno, se dovesse riuscire a fare un colpaccio a Torino, che al momento ritengo molto improbabile, il Napoli è in corsa, se vogliamo. Però non dà certezze, non dà fiducia.
Esatto, Gianni.
Quindi, la verità è questa qua, fa dei cambi, sei sotto e butti dentro 4-5 attaccanti, per dire, capito? Prima fai giocare uno, poi un altro fuori ruolo. Onestamente devo dire che c'è un po' di confusione, quindi da parte dei giocatori, da parte dell'allenatore, ma anche da parte della società, obiettivamente anche da parte della società, che non ha punti di riferimento. Io ritengo questo. Prima dicevamo, ma sa, Bakayoko allo stesso passo di Fabian Ruiz, e vabbè, quello è stato risolto. Poi entra Dem e tutti e due non riesco a trovare, diciamo, un equilibrio, un segmento giusto al centrocampo. Non la vedo una squadra organizzata, come vedo anche diciamo il Verona mi ha impressionato notevolmente, come vedo le altre squadre di allenatori giovani come lo Spezia e come lo stesso Sassuolo, come il Crotone pure, almeno hanno un'idea di calcio in campo. Ma questo Napoli ti fa una grande partita e poi dopo si perde. Onestamente sono molto confuso.
Molto confuso. Allora, Gianni, ti fermo un attimo, Gianni, sentiamo un po' anche gli altri. C'è Daniele Garbo, si aggiunge anche un capitano.
Andiamo?
Sì, presentiamo.
Diamo il benvenuto sempre a Francesco Montervino. Ciao,
Francesco. Capitano.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, veniamo anche da te, ti faccio sentire un po' da dove siamo partiti. Bocciato o promosso Daniele Gattuso? E che, insomma, perché poi un po' quello che stiamo analizzando, perché sta succedendo qualcosa, sono delle ore un po' di tensione, stiamo leggendo addirittura di nomi che cominciano a circolare sulla panchina del Napoli. Dite anche la vostra, se siete d'accordo nel fare un eventuale cambio, se non è giusto parlare di questo.
Tutto nelle mani di De Laurentiis,
ecco,
lui ha deciso.
Sembra,
no?
Che si sia un po' arrabbiato. Daniele.
Sì. Allora, innanzitutto saluto Ciccio Montervino, che ricordo di un ritiro in Austria con Napoli un po' di anni fa, credo fosse il 2008, una cosa del genere, se non ricordo male.
Esatto.
Ti ricordi bene. Allora, io sono d'accordo ovviamente con quello che ha detto il mister Di Marzio, che quando parla di tecnica e di tattica è ovviamente indiscutibile. Io credo però che se sicuramente ha commesso degli errori Gattuso, come li ha commessi la società, io credo che dobbiamo, forse è chiaro che uno critica il momento, no? Però se guardiamoci intorno, allora chi non è stato mai contestato, è stato sempre lodato, è stato il Milan finora. Poi dietro guardiamo l'Inter, ha avuto un sacco di problemi, è stato eliminato dalla Champions, non ha mai convinto pienamente, Conte spesso è stato criticato, e l'Atalanta ha perso un sacco di punti, adesso sta cercando di risalire, la Lazio è settima. In Napoli è quello che è, la Roma è contestata, la Roma è terza in classifica, si parla di esonero di Fonseca, si parla di Allegri,
vero.
Voglio dire, i conti secondo me in un campionato strano come questo bisogna farli alla fine. Ora è chiaro che uno deve cercare di rimediare se ci sono delle situazioni che non vanno bene, ma obiettivamente fino a qualche giorno fa, qualche settimana fa, Gattuso era il più bravo allenatore che si era mai visto a Napoli, indiscutibile, era pronto il rinnovo, tutto. Adesso non va più bene, non c'è più rinnovo, non si parla più, forse viene esonerato, ma secondo me un po' di equilibrio non guasterebbe, onestamente. Fermo restando, ripeto, che sicuramente degli errori sono stati commessi dal tecnico, ma io credo, continuo a dire, anche della società e anche del direttore sportivo. Guardiamo la campagna acquisti del Napoli. Guardiamo la campagna acquisti del Napoli, ditemi chi gioca degli acquisti che ha fatto per l'ultima campagna estiva. Quindi le colpe vanno un po' suddivise, secondo me.
Allora, capitano Montervino, poi ci chiedono delle spiegazioni su Coni e Ciro. Ragazzi, ci ritorniamo. Abbiamo dato la notizia, l'abbiamo commentata al volo. C'era anche Valentini prima, un attimo, e poi ci ritorniamo. Adesso rimaniamo su questo argomento. Montervino, che dici? Sì. Cosa diresti tu adesso se avessi qui davanti proprio De Laurentiis? Cosa gli consiglieresti?
Mi è capitato troppe volte di star seduto davanti a lui e di parlarci, e vi posso garantire che non è per niente semplice, nonostante sia una persona anche che quando ci si ragiona ci si sta di fronte, a mente fredda e tanto riflessiva, ed è una persona di grandissimo livello. È chiaro che adesso sta attraversando un momento di incazzatura, diciamolo tranquillamente,
sì,
perché
sì,
tanto è la verità, è quello che insomma è trapelato del dopo partita di ieri, fa capire che in questo momento è un momento dove lui deve assolutamente prendere in mano la situazione, deve prendere in mano la situazione, e questo in qualche modo non è semplice, perché ora prendere in mano la situazione potrebbe voler dire due cose: o prendersi la responsabilità di continuare con Gattuso e con Giuntoli, o avere il coraggio di fare un cambio adesso per trarne poi dei benefici più in là. Il problema è uno solo: che tipo di cambio potresti fare adesso?
Si parla di Benitez, ragazzi, non so quanto sia attendibile.
Allora io, ma da ieri del dopopartita si è parlato di Benitez, di Allegri, sì, di Spalletti, di Mazzarri, di Sarri, si è parlato di Reina, si è parlato di tutti, perché poi il bivio è tosto, nel senso che devi scegliere o un traghettatore o uno che già ti apre un ciclo adesso. Quindi
Io con grande onestà, conoscendo De Laurentiis, credo che lui opterà in maniera molto riflessiva per tenere Gattuso, anzi ti dirò di più, me lo auguro, per tenere Gattuso, ma per metterlo, per confrontarsi e per metterlo un attimino anche di fronte a quelle che sono le sue responsabilità, perché fuori discussione, come avete detto voi prima, che le responsabilità sono sicuramente di Rino, ma anche della società, anche della campagna acquisti. Ecco, a me farebbe piacere che lui si confrontasse con qualcuno, perché
però, lui in questo momento ce l'ha anche con Giuntoli, cioè De Laurentiis.
Però perdonatemi, c'è qualcosa che non mi torna, Francesco, per carità, col massimo rispetto, non è perché lo stai dicendo tu, c'è qualcosa che non mi torna e ve lo dico. Noi avevamo detto tutti a inizio stagione che il Napoli aveva la rosa più completa della Serie A, addirittura abbiamo anche detto abbiamo anche detto che forse questo è il miglior Napoli dell'era De Laurentiis. E allora c'è qualcosa che non mi torna. Quali sono le responsabilità, vi chiedo a voi, dello stesso Giuntoli e anche della stessa società che ha allestito questa squadra? La domanda vi faccio questa domanda proprio, cioè, quali sono le responsabilità? Gianni, vuoi iniziare?
Prego, Francesco. Scusa se ti rispondo io, perché guarda, molto spesso quando tu a un allenatore gli dai in mano una rosa tanto forte, ci può stare che l'allenatore possa fare anche un po' di confusione,
esatto,
possa anche un attimino perdere quelle che lo spogliatoio, non tanto sotto il punto di vista caratteriale, perché è quasi impossibile, Rino sotto quel punto di vista lì è eccezionale, ma quanto sotto il punto di vista tecnico. E allora pensare, devo giocare 4-3-3, 4-2-3-1, però poi se gioco 4-2-3-1 sta fuori Mertens, ma uno come lui deve giocare sempre, ma Osimhen l'abbiamo pagato 70 milioni, allora deve giocare per forza, Insigne il capitano, quindi ci sta Lozano in queste condizioni, si fa fatica. E allora il confronto con un'altra persona che in qualche modo ti metta di fronte a una riflessione e ti faccia dire, te devi portare a casa il risultato, devi vincere e basta, gioca chi sta meglio, insomma, ogni tanto ci può stare. E allora la responsabilità di una società o di un direttore sta nel, secondo me, anche aver dato a un allenatore una rosa, secondo me, importante, ampia, e anche per poter fare qualcosa di serio. E io non mi riferisco soltanto alla qualificazione dei primi quattro posti, anche
l'avevamo dato tutti. Guarda che io Francesco, ho raccolto molti pronostici inizio stagione, in Napoli addirittura c'era chi lo dà come vincente lo scudetto.
Io mi ricordo però qualche griglia, per non dire qualche grigliata, di prima del campionato che lo vedevano sesto o settimo, qualcuno.
No, qui da noi no, ti devo dire la verità, qui da noi no, però magari sai, le griglie, le grigliate, poi uno magari
anche può... perché ha una squadra allestita,
prende un goccetto di vino, diventa una grigliata proprio
a due squadre. Dai,
Gianni Di Marzio, vengo da te.
Francesco, noi al contrario, anzi,
avevamo pronosticato
che potesse lottare in questo campionato anomalo addirittura per lo scudetto, considerando anche le gare che ha perso, e non avevamo sbagliato, perché perdere 6 partite, tra l'altro con squadre che, senza offendere nessuno, non sono qualificabili nei confronti del potenziale che c'è in Napoli, sicuramente poteva tenere dei punti in più. Con il recupero che c'è con la Juventus, il Napoli è in zona scudetto. Ma comunque, detto questo, io con Francesco, quando mi sento spesse volte con voi, devo cercare in tutte le maniere per trovare i termini giusti, che non mi trovo molto d'accordo, anche se io lo stimo come uomo, come ex calciatore, come ex capitano, eccetera. Ma scusami, ma l'allenatore, se non si assume delle responsabilità, ma uno come fa a fare l'allenatore se deve pensare, sì, mi hanno comprato Osimhen e lo devo far giocare, però non posso far fuori Insigne perché Insigne, però con Mertens allora non fa l'allenatore. E io ho fatto l'allenatore per 40 anni, se mi ponevo questi problemi ogni volta, ogni prima di partita, ogni prima di un campionato, ma non lo facevo proprio, non vincevo manco una partita, non un campionato. Allora, detto questo,
ma posso fare una domanda?
Assumersi delle responsabilità, se veramente è allenatore con la A maiuscola, se non lo è, il discorso cambia. Quindi questo già è un fatto che, secondo me, partiamo già da
questa base. Gianni, aspetta, ti fermo un attimo. Gianni, aspetta un secondo. Cioè, Francesco ti vuole fare una domanda. Facciamo la domanda di Francesco. Francesco, la domanda a Gianni.
Immagino che in una grande carriera come quella che ha fatto Gianni ci sia stato un periodo della sua carriera dove sicuramente sarà andato in difficoltà. Ha avuto mai un confronto con qualcuno nella gestione tecnica che lo avesse portato a risolvere qualche problema, o a riflettere o a togliere quelli che sono i dubbi? Io la sensazione che ho è che
Francesco l'ho fatto con quelli, con l'allenatore in seconda, con lo staff, non con lo staff di oggi, che io guardo anche Stellone, va in Serie C ad Arezzo, sono 7 persone dietro, per la monte del cielo. Qua parliamo di uno, di due, con il direttore sportivo. Ma il presidente, che cosa mi devo confrontare con il presidente? Io mi devo confrontare con me stesso nel momento in cui io vado in difficoltà all'inizio, quando il Napoli compra un attaccante che dà molta profondità, un giovane come Osimhen, e devo cercare di sfruttarlo quando più è possibile. Allora, uno decide, oggi con il 4-3-3 e vai avanti sempre con questo modulo, non fosse altro perché le caratteristiche dei giocatori sono quelle. Allora, in questo caso andrà fuori Politano, andrà fuori Lozano, non mi interessa, ma l'importante sono tre attaccanti. Ma che io devo mettere Mertens dietro a Osimhen, che è una vita che lo stiamo dicendo, se no prendiamo internet e con il programma che stiamo dicendo adesso e vediamo quante volte l'ho detto, ma centinaia di volte, fino a stufarmi che Marco mi blocca, aspetta Gianni, Eriksen non è così, non è così, l'abbiamo già detto. Chi fa calcio non può giocare Mertens a fare il trequartista dietro la prima punta nel 4-2-3-1. Allora si prende un giocatore e si mette fuori, basta, e si va avanti così. Allora, se si prende, chi è che l'ha dato sua permessa a Osimhen, che tiene una spalla rotta da già dal mese di novembre, dicembre, già sono passati 3 mesi, e lo manda in Nigeria a fare che? A fare che cosa? Sta infortunato, stai a casa e cerchiamo di recuperarlo.
Bravo.
C'è un attaccante che ci serve, ragazzi, questo sono fatti seri.
Ma il Mister onestamente sta dicendo quello che dico io,
Sì, sì.
Chi
si
assume questa responsabilità? L'allenatore ce l'ho mandato io, è sbagliato a mandarlo, perché è infortunato e non lo dovevi mandare. Ma mandavi a fine campionato, gli davi 15 giorni in più.
Siamo io.
Per dire, non è che allora, vogliamo fare la cassazione del calcio.
No, ma Gianni, ci sta.
Ah, vabbè, facciamo i governativi.
No, Gianni, non che governativi, fai benissimo a dire.
Andiamo
quello
da
che
Daniele.
Pensi. Aspetta, Francesco, vuoi aggiungere qualcosa? Sento anche Daniele.
Sì, perché Gianni ha detto inconsciamente quello che sto dicendo io, perché sì, è vero, l'allenatore si è preso la responsabilità di mandare il giocatore, però decide sempre la società. È la società che dice: no, ascolta mister, a me va bene che tu hai dato il permesso, per me no, perché non esiste né in cielo né in terra. Un giocatore infortunato sta qua a casa, è sicura e fa quello che deve fare, altrimenti perdiamo un attimino quelle che sono le responsabilità anche da dare a questi calciatori. Quindi in quello che sta dicendo Gianni, che io condivido pienamente, al contrario magari di quello che si poteva pensare all'inizio, ti dico che la responsabilità il più delle volte è a chi non sta vicino a Rino e non si impone anche con una certa forza. Perché ci può stare che l'allenatore abbia un'idea e possa essere sbagliata, ci deve essere però chi glielo fa notare. Allora
certo,
oggi
certo.
C'è chi glielo fa notare, oppure siccome Rino, che ha un grande carattere, una grande capacità, una grande personalità, non gli si dice nulla? Io credo di no, perché Rino comunque è un 78, un ragazzo di 42 anni che ha una poca esperienza e che per la prima volta si trova con un organico così importante tale da poter fare qualcosa di serio.
Io però c'ho una domanda cattiva che vi devo fare, però voglio sentire pure Daniele, tu che ne pensi?
Ma credo che la gestione della vicenda Osimhen non sia una grande società, secondo me lì sono stati commessi errori clamorosi, perché non è possibile che un giocatore rientra dopo 3 mesi. E dopodiché io credo che il problema, diceva giustamente Gianni, uno si deve confrontare. Allora Gattuso con chi si confronta? Nella Juventus Pirlo si può confrontare con Nedved, che ha giocato a calcio. Nel Milan Pioli si può confrontare con Maldini, che ha giocato a calcio, mi sembra, anche a discreti livelli.
Sì.
E andiamo avanti così. Nell'Inter magari Conte si può confrontare con Oriali,
con se stesso. Conte si confronta con se stesso.
Però insomma, Oriali è uno che secondo me è ascoltato da Conte, è stato campione del mondo. Oriali non è uno qualunque.
Sì. Vabbè, però.
Nel Napoli con chi si confronta? Con Giuntoli? Col figlio del presidente? Con chi si confronta? Quindi anche questo è un problema.
Tu dici manca
società,
una figura di riferimento, manca una figura
secondo
di riferimento.
Me, sì. Come manca anche alla Roma, manca questa figura.
Sì.
No, la situazione del Napoli.
No, ma anche questa è una chiave di lettura che ci può stare. Però voglio venire un attimo, riparto proprio da quello che avete detto prima. Avete detto tutti, mi sembra che siamo d'accordo, che c'è una rosa molto importante, ok? Gianni, mi confermi, no? C'è una rosa molto importante.
È importante. Sì, ma fino a un certo punto, perché ci sono dei giocatori che non sono compatibili tra di loro tatticamente.
Okay.
Importante che c'è ogni ruolo 2 giocatori, questo non ci discute.
E allora io vi chiedo, perché pure Francesco diceva c'è una rosa magari per la prima volta importante da gestire, ma Domanda proprio secca, ma Gattuso è in grado di gestire un qualcosa di importante? Cioè è un allenatore per poter gestire questa situazione? Cioè io faccio questa domanda perché per la prima volta anche lui si è trovato di fronte ad una rosa molto dove ci sono parecchie alternative e possibilità. Cioè è l'allenatore in grado di fare questa cosa? Perché non tutti gli allenatori poi magari riescono in questo, diciamo così, abbondanza a gestire questa situazione. Gianni?
Sì, per me quello che ha dimostrato fino a ieri sicuramente sì, perché ha preso una squadra che era mutinata e lì riteniamo il discorso giustamente di Daniele. Ma scusa, è possibile che una squadra, Ancelotti va in ritiro con il suo staff e la squadra se ne va a casa? Se ne va prima Mertens, poi se ne va Insigne, fanno i fatti loro. Ma che stiamo a scherzare? Ragazzi, ma io ho fatto 40 anni di calcio, ma non esiste al mondo. Allenatore va in ritiro, la squadra se ne va, ma dove vai? Ma io ti chiudo dentro a chiave, la chiave la butto, ma dove andate? Ragazzi, ma non stiamo a scherzare, la diventerà la società, l'allenatore, chiunque, ma non esiste, questo è un caso proprio unico al mondo, di quello che mi ricordo io nel calcio, se non mi sono rimbambito. Ragazzi, non è possibile, l'allenatore se ne va con lo staff, se ne va in albergo a mangiare, va in ritiro, e la squadra se ne va a casa, per farti loro. Ma che pensiamo a ragionare? Ma perché al Milan, alla Juventus, lì succede un fatto del genere, ma non solo lì, ma proprio nelle squadre dilettantistiche. Allora, detto questo, non mi voglio arrabbiare, che sono anche un po' amareggiato per questa situazione. Dico, purtroppo a Gattuso ha preso una situazione anomala, i giocatori che evidentemente lo spogliatoio e non era molto compatto, è riuscito a fare i risultati fino ad oggi. Poi però che io devo vedere ieri una squadra allo sbando, senza marcature, senza una linea difensiva organizzata, senza un minimo di idee di calcio.
Io sento parlare solo di veleno, ragazzi.
No, a questo punto, signore, stiamo in confusione tutti quanti, allora. Perché poi giocano male. Male.
Sì.
E poi butta la palla avanti. E Lozano ti fa i 100 metri come Mennea e fa anche bene. Ma io non devo giocare solamente Mennea. Noi dobbiamo giocare a calcio. 95 minuti.
Francesco, mo termino.
Poi non lo so gli altri come la pensano.
No, per me Rino la capacità di poter gestire una squadra del genere ce l'ha, ma deve essere accompagnato e sostenuto, l'ho detto prima. Prima Daniele faceva ovviamente riferimento a chi sono le persone che le altre società hanno all'interno del suo staff, e quindi chiaramente quando ti confronti con questo tipo di personaggi tutto diventa più facile, perché è un confronto. Io credo che Cristiano da solo Giuntoli possa fare poco, ma ha bisogno di persone che all'interno dello staff che si confrontino continuamente con l'allenatore e che anche se ci hanno da dire un qualcosa sotto il punto di vista tecnico devono avere la forza di dirglielo. Io credo che tanto sta là, perché Rino ha la capacità, la forza, anche la presunzione giusta per poter gestire un gruppo di giocatori forti come quello del Napoli, però va sostenuto e aiutato. Questo sicuro.
Daniele Garbo e poi vi siamo per salutare. Daniele.
Rino è molto bravo come motivatore, è stato molto bravo nel rimettere insieme i cocci di una squadra che si era spaccata dopo la vicenda che tutti ricordiamo dello scorso anno, e poi però manca qualcosa. Allora ho l'impressione, come dici giustamente tu Marco, che lui voglia ridurre tutto alla mancanza di veleno. Non è così, non è riducibile tutto alla mancanza di veleno, c'è qualche problema tattico evidentemente nella gestione dei giocatori, di come li metti in campo e di così via.
Sì.
Ecco, credo che evidentemente forse può essere il limite di Rino Gattuso in questo senso. Evidentemente gli errori del tecnico eventualmente si ripercuotono su quello che sta accadendo a Napoli in questo momento.
Allora io saluto il capitano Montervino e lo ringrazio tanto.
Grazie,
per essere stato con noi.
Grazie
capitano, un abbraccio.
Saluto
e ringrazio come sempre Daniele Garbo. Grazie Daniele,
ciao,
presto.
Grazie a voi, ciao mister.
Allora Gianni, c'è una domanda per te prima di salutarti, e poi ricordiamo che questa settimana tornerà l'appuntamento con i giovani talenti di Gianni Di Marzio. Giovedì ci sarà questo appuntamento con voi. C'è una domanda su Bernardeschi, Cinzia,
sì.
La facciamo, cioè proprio lunghissima, però la sintetizziamo.
Mister, come mai Bernardeschi non riflette ed accetta per la sua carriera di trasformarsi in un terzino fluidificante? Potrebbe essere il nuovo Zambrotta.
Potrebbe essere il nuovo Zambrotta?
No, ma è un suicidio far giocare Bernardeschi in una linea difensiva a tre, fargli fare il quinto di sinistra, poi tra l'altro. Posso capire che possa fare il quinto di destra, come già l'ha fatto altre volte, e come l'ha fatto a Firenze, e come l'ha fatto quando è andato in prestito, e l'ha fatto anche bene. Ma Bernardeschi a sinistra, se trovi una squadra che fa il 4-3-3, se trovava il Napoli e non giocava a quadrato nella Juve, giocava Bernardeschi, il quinto di sinistra, ma Lozano gli faceva, lo metteva in croce. Purtroppo lui, devo dire, è un esterno alto in un 4-3-3, dove lui è protetto dietro da un esterno basso, da cosiddetto volgarmente terzino, in un 4-4-2 alla grandissima, perché ogni vestito va messo a secondo dell'evento. Io metto un vestito scuro, uno smoking a Capodanno, se capiterà ancora Capodanno, chissà quando capiterà.
Grande Gianni.
È la verità, ragazzi.
Sì,
se potevo mettere sportivo elegante, metti jeans e una giacca blu. E allora, ok, a Benedetto può giocare in quel ruolo, perché potenzialmente è uno dei giocatori in Italia più forti in assoluto come qualità, ha più qualità di tutti.
Sono d'accordissimo.
Corsa, coordinazione, calcio, tutto.
È vero.
Evidentemente gli manca il carattere, gli manca qualche cosa che deve completarsi in questo percorso caratteriale. E poi tatticamente non può fare quel ruolo là, per me.
Bene.
La mia sentenza è questa, letto e sottoscritto.
Grande Gianni. Gianni, va bene la cravatta nera con la giacca grigia? Che dici?
Per il momento non tanto.
Non ti piace? Allora domani ti chiamo e ti chiedo che cravatta mettiamo.
Consulenza.
Ti abbraccio Gianni.
Ciao, dai.
Ti voglio bene Gianni. Ai prossimi giorni, perché avremo tanto di cui parlare. Buon pomeriggio Gianni. Sì, ci fermiamo. Break, torniamo subito.